Aprite con me in Luca capitolo 11. Insegnaci a pregare. Che argomento, eh? Abbiamo bisogno di questo, fratelli e sorelle? Forse sì, eh? Avete cantato un inno e non posso fare a meno di dire qualche cosa su questo inno. C'erano due fratelli, Giovanni e Carlo Wesley, i quali ad un certo punto sono usciti fuori da una chiesa istituzionalizzata e hanno detto: noi vogliamo andare nelle piazze, negli angoli delle strade a predicare il Vangelo, però soltanto a predicare il Vangelo così la gente non si fermerà, non verrà. E allora, siccome uno dei due era un grande musicista, Carlo Wesley, sto parlando di loro, e questo tale ha composto qualcosa come 6.000 inni e cantici, tra cui con 1.000 voci, sono andati, hanno predicato la parola ed il Signore ha benedetto grandemente questo momento di risveglio. Ma dietro questo momento di risveglio, stiamo parlando di fine 1700, 1775 in poi, dietro questo movimento di risveglio c'è stata la preghiera. E un altro piccolo aggancio. Quando è nata la scuola domenicale? Quante volte è menzionata la scuola domenicale nella Bibbia? Non è menzionata, eh? Ma sempre qualcuno di questo movimento wesleyano, nel 1780, a Gloucester si scrive, ma si pronuncia così, a Gloucester, vicino a Bristol, ebbe un'intuizione brillantissima. Questo tale era un giornalista tipografo, si chiamava Robert Reichs, e disse: io voglio dare un contributo sociale, ma anche spirituale, a tutti questi bambini che hanno un solo giorno libero la domenica, ma purtroppo non sanno leggere e scrivere. Allora, benissimo, ha pensato, ha riflettuto, dice: sicuramente possiamo fare la scuola della domenica. Ma quale sarà il libro di testo? La Bibbia. Pensate, dal 1780 che esiste nelle chiese evangeliche nel mondo intero la scuola domenicale. E abbiamo niente di meno che il primo canto, la prima lezione, perché una volta, anche se non avevano internet o registratori o CD, registravano tutto. Pensate che bello. Pensate, ma dietro alla scuola domenicale, dietro a quel movimento di scuola domenicale, c'è stata molta preghiera. Insegnaci a pregare. Leggiamo insieme il brano e poi farò quattro riflessioni, cercando di rimanere nei tempi, se no tiratemi giù dal pulpito. Capitolo 11 del Vangelo di Luca, leggeremo insieme i primi 13 versetti. Gesù era stato in disparte a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Egli disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non ci esporre alla tentazione. Poi disse loro: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, prestami tre pani, perché un amico mi è arrivato in casa da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quello dal di dentro gli risponde: non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i miei bambini sono con me a letto, io non posso alzarmi per darteli, io vi dico che se anche non si alzasse a darglieli, perché gli è amico, tuttavia per la sua importunità si alzerà e gli darà tutti i pani che gli occorrono. Io altresì vi dico: chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. E chi è quel padre fra di voi che, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece un serpente? Oppure se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Veramente possiamo dire un forte amen a questa lettura. Come sempre, la lettura dei Vangeli ci tocca, ci commuove, perché ci presenta la storia unica, straordinaria del Maestro, del Redentore, del nostro Salvatore, del nostro Signore. E questi Vangeli sono scritti in un modo così semplice che ognuno di noi li può capire, ma nello stesso tempo hanno un qualcosa di profondo. E lo Spirito Santo ha guidato gli autori umani nello scrivere i primi tre, Matteo, Marco, Luca, più o meno le stesse cose. L'altro, dopo un po' di tempo, osservando attentamente non più complessivamente di 30-35 giorni dei circa 3 anni della vita del Signore Gesù. Ma che messaggio! E che messaggio questo che ci viene presentato qui dal diletto medico Luca, che oltre a essere medico era storico. E lo Spirito Santo lo ha guidato nel chiudere un cerchio. Perché questa richiesta da parte dei discepoli? Signore, insegnaci a pregare. Ci sono due risposte che possiamo dare come nostro primo punto. La prima è che questo è il corollario delle altre attività che sono menzionate prima, perché se giriamo la pagina delle nostre Bibbie e andiamo nel capitolo 10, troviamo che sono menzionate 3 attività su 4 importantissime che la Chiesa ha sempre svolto nel corso dei secoli. La prima attività, Gesù manda i 70, c'è l'evangelizzazione. Questo è un grande trattato di teologia, perché ci viene detto chi deve evangelizzare, come deve farlo, dove deve andare, quali sono i frutti, eccetera, eccetera, in un modo semplicissimo. Ma poi, di pari passo, ci viene presentata una delle due parabole più conosciute, direi la seconda. La prima è quella del figlio prodigo, la seconda quella del samaritano. E il racconto di questa parabola che cos'è? Se non l'impegno sociale dei discepoli, l'attività sociale da parte della Chiesa, che ha svolto in ogni tempo. Pensate adesso quante chiese in Europa si stanno mobilitando per evangelizzare quello che è un grossissimo problema dei migranti, che era prevedibilissimo comunque. Da anni si sapeva che ci sarebbero stati movimenti non di queste proporzioni e non di questa estensione, però era prevedibile, si sapeva. Quante chiese evangeliche si stanno muovendo per evangelizzare queste persone, ma nello stesso tempo per dare loro un pezzo di pane? Perché se non si dà loro un pezzo di pane non avranno nemmeno la forza di tenere in mano un Nuovo Testamento. Evangelizzazione, impegno sociale. Queste azioni sono susseguenti a livello cronologico, cioè Gesù dice di manda i 70, Gesù insegna la parabola subito dopo, nello spazio di un giorno o due. Terzo episodio avviene ed è scritto da Luca alla fine del capitolo 10, ed è l'incontro del Signore Gesù con due donne, a casa di Lazzaro, Marta e Maria. E ci sono queste donne che stanno per ricevere un ospite. Io sono ospite forse 150 giorni all'anno, quindi so cosa vuol dire. Quando arriva un ospite, ma quell'ospite, naturalmente bisognava mettere la tovaglia migliore, fare il pranzo migliore, ma era probabilmente già tutto pronto, ma una si affanna. Si affaccenda in questo. L'altra dice, ma certo, è importante, come dire, fare bella figura, è importante dare un ottimo cibo ebraico al maestro, ma anche importante una cosa, e ha colto l'opportunità, mettersi ai piedi del maestro ed ascoltare la parola. Vedete, miei cari, ci sono già 3 attività, evangelizzazione, impegno sociale, lettura, studio, meditazione della parola. Manca la 4ª attività. Ecco perché in primo luogo i discepoli hanno detto al Signore Gesù: Signore, insegnaci a pregare. Ma c'è anche un'altra ragione per cui i discepoli hanno detto: Signore, insegnaci a pregare. Il Signore Gesù era appena, come abbiamo letto, era appena stato in disparte per pregare, ed i discepoli erano tutti ebrei, quindi avevano una conoscenza delle scritture dell'Antico Testamento, e nelle scritture dell'Antico Testamento, allora non c'era ancora il Nuovo Testamento, nelle scritture si parla tantissimo di preghiera. Pensate che ci sono 85 preghiere di uomini che hanno pregato il Signore, preghiere di vario tipo, preghiere di intercessione, Abramo che ha interceduto per Sodoma, Giobbe per Elifaz, preghiere di supplicazione, Signore intervieni, quante preghiere nei salmi di Davide, preghiere di adorazione, quante preghiere nel libro dei salmi, preghiere di intercessione ancora, Esdra e Neemia. Ci sono una sessantina di salmi dedicati a questo argomento della preghiera, almeno 14 in cui in una parte c'è questo argomento. Ed il Signore ha chiamato degli uomini mentre pregavano, ha chiamato Isaia al ministero profetico mentre pregava, e che preghiera! Capitolo 6 del libro di Isaia. E un uomo ha avuto la visione da quel tempo fino ai tempi della fine, con le 70 settimane, capitolo 9, del profeta Daniele. Daniele ha avuto questa visione quando pregava. I discepoli conoscevano tutto questo. I discepoli sapevano anche che nel periodo di silenzio storico, che va da Malachia alla venuta del Signore Gesù, quindi alla venuta in terra, all'inizio del suo ministero, gli ebrei che erano nella diaspora, gli ebrei che erano nella dispersione, non volevano perdere la possibilità di leggere le scritture dell'Antico Testamento e anche di pregare. E allora bastavano 10 uomini per fondare una sinagoga. E le sinagoghe erano sparse dappertutto. E i capi delle sinagoghe avevano ad un certo punto istruito quelli che andavano lì, istruito a leggere la scrittura, istruito a pregare. Componevano i rabbini delle preghiere, ma ad un certo punto le componevano in un modo tale che hanno perso quel senso, tant'è che il Signore Gesù deve bollare tremendamente i suoi contemporanei con un nome ipocrita, che vuol dire c'hai una maschera, da cui deriva la parola attore in italiano, no? Cioè tu ti metti una maschera, cioè pregavano magari anche per ore, ma quella preghiera non andava al di sopra del soffitto. I discepoli sapevano tutte queste cose. Ma poi ad un certo punto era entrato nella scena, poco prima del ministero pubblico del Signore Gesù, era entrato nella scena Giovanni il Battista. E Giovanni il Battista riprende questo discorso dell'Antico Testamento e insegna nel modo giusto ai suoi discepoli a pregare. E poi arriva sulla scena il Maestro, il Signore Gesù. Una delle prime cose che fa è insegnare loro la preghiera. La preghiera che il Signore Gesù ha insegnato e che, di cui qui abbiamo soltanto una parte, e che probabilmente il Signore Gesù ha ripetuto in più di un'occasione, anche in modo diverso. Gesù aveva dato l'insegnamento, l'istruzione intorno alla preghiera, ma Gesù aveva dato anche l'esempio pratico intorno alla preghiera. Quando deve chiamare i suoi discepoli, certamente loro non lo sapevano ancora, lui passa del tempo a pregare. Quando vogliono venire per farlo, è l'unico miracolo che è riportato in tutti e quattro i Vangeli, quello della prima moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù va in disparte, perché non era ancora venuto il suo momento, e va in disparte a pregare, per pregare, ed i discepoli lo vedono. Cosa conta di più? L'istruzione ai bambini? Certo che conta. Nelle case, i genitori, nella scuola domenicale, ma conta tantissimo l'esempio. Se voi genitori non darete l'esempio ai vostri bambini, ai vostri ragazzi, servirà ben poco quello che impareranno da domenica scorsa, oggi e fino a quando il Signore vorrà. Conta tantissimo l'istruzione, ma è ugualmente importante l'esempio. E qui ci viene detto che il Signore Gesù era stato in disparte a pregare. Aveva bisogno lui di pregare? Nella sua umanità e deità? Dico bene, umanità e deità, perché quando gli apostoli predicano il Vangelo, Pietro prima presenta la sua umanità, che è talmente diversa che per forza di cose porta alla deità. Quando Paolo scrive il suo capolavoro di Romani, parla prima dell'umanità e poi della deità. Aveva bisogno il Signore Gesù di pregare? Voleva mantenere la sua comunione intatta con il Padre. Ma chissà quanto ha pregato per quei discepoli, che lo facevano disperare, come noi oggi lo facciamo disperare. Erano così diversi. Alcuni erano pescatori, un altro aveva un mestiere che, insomma, non ci piace molto, soprattutto a giugno, era esattore, e poi litigavano tra di loro chi di loro fosse il maggiore, l'hanno fatto più di una volta, e così via. Gesù era stato in disparte a pregare. Ecco che questa richiesta così forte da parte dei discepoli, Signore, insegnaci a pregare, ci fa capire una sola cosa: il valore della preghiera. E questo è il mio primo punto. E nel corso dei secoli uomini e donne di Dio, a livello individuale, a livello collettivo, hanno dato importanza, hanno dato valore alla preghiera. Ci ricordiamo, anche se magari non conosciamo, è proprio entrata una sorellina tedesca, proprio in questo momento, ci ricordiamo tutti del grande Lutero. Voi direte: perché hai detto tedesco? Grande Lutero, un uomo del suo tempo con i suoi limiti, ma ad un certo punto questo uomo, nella primavera del 1521, è di fronte al grande del tempo, a Carlo V, diceva nella sua arroganza: nel mio impero non tramonta il sole, tramontava il sole, però nella sua arroganza, nel mio impero non tramonta il sole. E questo uomo chiede a Lutero: è vero che predichi quello che stai predicando? È vero che hai scritto questi libri? Lutero poteva dare la risposta immediata, ma chiede 24 ore di tempo, c'ha delle motivazioni, ma in quelle 24 ore 12 le passa in ginocchio. Forse il segreto del suo successo spirituale lo ritroviamo in questo suo atteggiamento. E qualche anno dopo, quando scriverà e quando predicherà e quando insegnerà ai suoi studenti, dirà: domani devo lavorare, 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 una giornata pienissima, allora mi alzerò 3 ore prima per pregare, pregare, pregare. Che valore dai alla preghiera, cara sorella, caro fratello, nella tua vita? Sto parlando avendo davanti uno specchio, alla vita collettiva. Sapete, sono proprio i fratelli Wesley che hanno inventato questa divisione, diciamo, all'inizio, per secoli, si è andate avanti, non c'era culto di adorazione, studio Bibbia, era una riunione tutto insieme, diciamo, ma dal dicembre del 1775 questi uomini dicono: va bene, facciamo una riunione in cui si spezza il pane, un'altra in cui si prega, eccetera, eccetera. Sapete dove c'è questa riunione di preghiera nelle chiese, non solo in Italia, ma nel mondo intero? È sicuramente la riunione più disertata. Perché può essere molto facile dire: Adino, Enrico, venite con me, studiamo la parola, andiamo ad evangelizzare. Però avete mai provato a chiedere a una sorellina, a un fratello: vieni con me a pregare, troviamoci insieme, mi fa piacere quello che state facendo da un po' di tempo, per qualche motivo molto particolare. Ma che bello pensare che quando siamo insieme nella preghiera, siamo in comunione a livello orizzontale e in comunione a livello verticale. Quale valore dai alla preghiera? Secondo punto, perché l'orologio corre. Versetti da 2 a 4. Qui do subito il titoletto del secondo punto. Il contenuto della preghiera. Il valore della preghiera, il contenuto della preghiera. Il Signore va ben oltre la richiesta dei discepoli. Il Signore insegnaci a pregare. Il Signore adesso insegna il contenuto, cioè come pregare. E qui c'è un modello che noi non dobbiamo ripetere meccanicamente, anche se potrebbe essere molto importante farlo delle volte. A volte facciamo tante cose per contrasto, mi capite benissimo, ma questa è una bellissima preghiera che noi possiamo ripetere veramente di cuore. E questa preghiera qui è accorciata, ma alcune parole di portata, di bellezza straordinaria. Intanto inizia con la parola chiave del Nuovo Testamento, che è Padre. Voi direte: non è Gesù? Ma che cosa è venuto a fare il Signore Gesù? Che cosa ha detto il vecchio, l'anziano apostolo Giovanni nel primo capitolo? Gesù è venuto per rivelare il Padre, per farci conoscere il cuore del Padre, la passione del Padre, la misericordia del Padre, la grazia del Padre, la giustizia del Padre, la santità del Padre. Passano circa 3 anni. E durante l'ultima cena Gesù dice quella frase bellissima che conosciamo a memoria: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre, non va, viene, perché lui e il Padre sono uno, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Uno dei discepoli dice: mostraci il Padre e questo ci basta. E Gesù, da buon piemontese, avrebbe detto: gli cadono le braccia. Non solo in Piemonte si dice, ma insomma, questa è la mia terra, quindi gli cadono le braccia. Da tanto tempo sono con voi e tu non hai ancora conosciuto, non hai ancora capito, caro Filippo, chi ha visto me, ma non dal punto di vista fisico, chi ha visto operare i miei miracoli, chi ha sentito il mio parlare, un parlare pieno di grazia, un parlare autorevole come c'è stato ricordato. Le sue parole erano parole di vita eterna, come ha detto l'apostolo Pietro. Erano parole di amore. Chi ha visto me ha visto il Padre mio. Che parolina, eh? Noi possiamo dire questa parola qui o anche quando siamo in America, o anche quando siamo in volo, meno quando guidiamo. Oppure se guidiamo dobbiamo avere gli occhi aperti se preghiamo. Che parolina straordinaria. E poi il Signore, che sa che noi avremmo chiesto subito, i discepoli, noi avremmo chiesto subito: Signore, dacci da mangiare, dacci del materiale, dice: no, 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 momento, regolarizziamo la cosa. Nella preghiera prima c'è l'aspetto verticale, dice il Signore: quando pregate dite: sia santificato il tuo nome, cioè sia onorato. Non dedico tempo a questo, ma solo brevemente ad una piccola frase: venga il tuo regno. Qui ci sono degli aspetti immediati e degli aspetti anche futuri, bellissimi. Comunque li possiamo sintetizzare: onore verso Dio, adorazione verso Dio. Questo è il primo aspetto della preghiera. Ma, care sorelle, cari fratelli, forse stamattina l'abbiamo fatto, ma nella nostra vita quotidiana di preghiera è vero che facciamo proprio così? Oppure: Signore, dammi una bella giornata, Signore, dammi questo. Parlo per me, me lo devo ricordare. Dovrebbe essere automatico invece, prima l'adorazione verso il Signore. E poi 3 aspetti. Si va dal materiale, si passa verso il morale, si arriva allo spirituale. Ma 2 parole su questa frase bellissima. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. Quando si diventa credenti, si diventa altruisti, cioè si pensa all'altro, si pensa agli altri, si pensa agli altri credenti, ma si pensa anche al prossimo. Qui il Signore non dice dammi, ma dacci, cioè da a noi. Però c'è un piccolo problema in questa affermazione, che si ritrovano 2 parole molto non uguali, simili, oggi e quotidiano, e si ritrovano soltanto in tutta la letteratura qua e nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo. I critici del testo biblico hanno ricamato per almeno 200-230 anni, fino a che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono iniziati gli scavi per riportare in luce quella straordinaria città di Pompei. E lì è stata trovata una parolina, scritta in latino in una pietra e dietro in greco. Più o meno in quegli anni, siamo negli anni 48, 1948, nell'Alto Egitto, in altri scavi, è stata ritrovata un'altra pietra o altre pietre con la medesima parolina. No, noi non abbiamo bisogno di questo, però un'ulteriore conferma. E quella parolina era una parolina usata nel mondo antico, soprattutto dai romani, che amavano giocare. E per fare questo gioco costruivano strade e ponti, il loro gioco era la guerra. E per fare questo gioco della guerra avevano bisogno di tanti soldatini, e per pagare questi soldatini davano la diaria. Questa è la parola che ritroviamo qua e che ha fatto scalpore, inventata dal Signore Gesù, la poteva inventare, lui era Dio, ma esisteva già nel mondo comune la diaria. Allora Gesù insegna ai suoi discepoli a dire questa frase: dacci oggi il nostro pane quotidiano, cioè dacci la paga del soldato di allora non era per mettere da parte per una settimana, un mese o un anno. Subito, per evitare qualsiasi fraintendimento, il Signore Gesù non dice che non possiamo mettere da parte, non sta dicendo questo, ma ci dice che dobbiamo quotidianamente dipendere dal Signore. Quando ha insegnato questo ai suoi discepoli, lui aveva proprio in mente la dipendenza quotidiana dal Signore. Naturalmente per pane si intende non soltanto il pane, è vero, il materiale, quello che ci serve ogni giorno. Vorrei chiedervi, quando è stata l'ultima volta che avete pregato in questo modo? Io adesso penso a molti nostri fratelli in fede, che sono in tante parti del mondo, quando loro aprono la loro finestra la mattina o le loro capanne e fanno questa affermazione, non è come l'abbiamo fatta noi questa mattina, se l'abbiamo fatta o quando. Per loro vuol proprio dire il pane. Ma qui abbiamo un insegnamento importante anche per noi oggi, anche se viviamo in un altro mondo, nel mondo occidentale, che nonostante tempi di crisi è comunque un mondo completamente diverso di tanti agi, diciamolo pure. Signore, noi vogliamo dipendere da te. E se ci sarà un'inflazione galoppante da domani, noi dipenderemo da te e tu provvederai. Non ha fatto la stessa cosa Dio con quell'uomo durante la carestia, Elia? Si è adoperato dei corvi, pensate. Si è adoperato di una donna pagana. Pensate, e questo Dio che ha fatto quei miracoli non li può fare anche oggi? È vero, possiamo toccare anche il fondo. C'era un uomo che era in ginocchio a Tronzano, molti di voi sapete dov'è Tronzano, vicino a Santià, un paesino, siamo passati proprio vicino questa mattina. Era in ginocchio a Tronzano in un campo di grano turco, di Meliga, qui lo posso dire Meliga, tutti mi capiscono, dal Rubicone in giù devo dire grano turco, a Foggia non c'è, quindi devo dire grano turco, o a Roma, un campo di Meliga, era in ginocchio e pregava: papà, tu sai che oggi mi sfratteranno, perché sono passati 3 o 4 mesi e non ho potuto dare i soldi al proprietario della mia casa. Papà, tu sai che non ho nulla da dare a mia moglie. Siamo nel 1912. Non ho nulla da dare a mia moglie, non c'è il frigorifero. Mentre stava pregando in questo modo, passava di lì per caso piccolo uomo, un figliuolo di Dio, al quale era andato bene il lavoro il giorno prima. E il Signore gli aveva messo nel cuore di mettere dentro una busta tutto il di più che aveva ottenuto. E il Signore è un uomo che aveva un dono di fede, non è da tutti, preciso. Aveva un dono proprio di fede. E quest'uomo sente l'impulso di andare in questa località. Passa di lì per caso. Sente questa preghiera. Abbraccia questo suo confratello, lo conosceva. Gli dà questa busta. I due piangono. Ma la storia non è finita. Quando quest'uomo va a casa ed apre questa busta, c'era esattamente il necessario per pagare i 4 mesi di affitto. In più c'era anche qualche lira per dare qualche soldo alla moglie affinché potesse comprare 1 chilo di pane e qualche cosa. Qualcuno ha detto che la posizione più alta che un uomo possa avere non è quella di stare in alto davanti alle persone, non è quella di stare su un piedistallo, ma è quella di stare in ginocchio davanti al Signore. Quest'uomo era in ginocchio. Forse nessuno di noi è arrivato a questo punto, ma quante volte forse abbiamo dovuto gridare ed il Signore, state pur certi, che risponde. Terzo punto, qui è il punto più lungo come versetti, ma sarò ugualmente sintetico. Versetti da 5 a 12. E in questo terzo punto, per capirlo bene, dobbiamo capire la situazione contingente, cioè come si viveva in quei tempi. Anche i più ricchi avevano le case in Israele, non erano a due o tre piani, qualcuna sì, a due piani, ma non di più. La maggior parte di case era un pian terreno e non più di 10, 12, 15 metri quadri, già per quelli che stavano meglio degli altri, no? E si viveva lì, si mangiava e si dormiva. Le famiglie di allora non erano come quelle di oggi, uno, due, tre figli, ma 4, 5, 6, 7, fino a 10, e magari c'era il figlio maggiore che aveva 18 anni e l'ultimo, magari 2 o 3 mesi. Voglio dire questa cosa perché così comprenderemo meglio questo dire, questo insegnamento da parte del Signore Gesù. Seconda cosa, non c'erano i frigoriferi. Terza cosa, si andava a letto presto. Io sono un grillo a mezzanotte. Adino lo sa, abbiamo dormito qualche volta a Poggio Bertino, al convegno degli anziani, e Ada, quando vado in giro, cioè quando siamo insieme, magari siamo ospite, a un certo punto alle 11 e un quarto comincia a darmi una gomitata, poi me ne dà un'altra e dice: ma non vedi che il fratello sta... Io sono fresco, ho dei bioritmi tutti particolari, va bene. Non fate come me, soprattutto voi giovani, imparate perché dormire è molto molto importante. Ma a mezzanotte io sono veramente freschissimo. Ma in quel tempo, a mezzanotte si era proprio a metà della notte. Immaginate la scena, arriva qualcuno che bussa alla porta. Se venisse il vostro vicino di casa a bussare alla porta a mezzanotte, cosa direste? È successo qualcosa? Tua moglie sta male, i tuoi figli, tua suocera, non lo so, posso darti una mano? Ma avete notato che ho posto enfasi nella lettura? Non darmi fastidio! Non apre la porta questo tale. Ma come? Non apri la porta ad un tuo amico, ad un tuo vicino? Quel tale ribussa. Amico, è arrivato un mio amico da lontano, ho bisogno di pani. Oggi andiamo a prendere il freezer e poi lo mettiamo nel microonde. Non abbiamo. Ci sembra questa parabola. Ecco perché dobbiamo calarci in questa realtà. Allora immaginiamo la scena. Questo uomo effettivamente non può, il padrone di casa, dare del cibo, perché per farlo deve comunque accendere una lampada. Non c'è la pila. La pila va bene. Se non accende la lampada e sa dove la moglie ha messo un pezzo di pane, rischia di inciamparsi sul bambino che ha 3 anni. Quello si sveglia e piange, fa svegliare il bambino che ha 2 o 3 mesi, è finita la giornata, perché lui deve alzarsi alle 4 per andare a fare il pastore o per andare al lavoro dei campi. Questa è la realtà. Gesù non racconta qualcosa di... racconta qualche cosa proprio di comune per quel tempo. Non darmi fastidio, la porta è già chiusa, i bambini sono con me a letto, ma Gesù interviene. La parabola è un paragone. Sta per chiudere questo paragone, ne cita 2 di parabole, io menziono solo questa. Io vi dico, dice il Signore Gesù, che se anche non si alzasse a darglieli, perché gli amico, tuttavia, ed ecco arriva la parolina chiave, per la sua importunità, cioè per la sua audacia, per la sua insistenza, per il battito continuo, dice, comunque, anche se io non mi alzo, tu mi butti giù la porta, mi svegli tutti, quindi per la tua importunità si alzerà e gli darà, guardate la frase, tutti i pani che gli occorrono, non solo un pezzo di pane, non solo lo scarto del giorno prima. E adesso Gesù chiude la parabola e guardate, è come un fiume in piena. Gesù usa un ebraismo, un parallelismo che si ritrova molto nella forma poetica nell'Antico Testamento, cioè c'è una frase o una parola e poi c'è un parallelismo che si dice sinonimico, cioè la seconda frase rinforza la prima, la terza, perché sono molto simili queste parole. Frasi che ricordiamo a memoria. Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Bussare ripetutamente. Qual è il mio terzo punto? Il valore della preghiera, il contenuto della preghiera, la costanza nella preghiera. A volte abbiamo compreso il valore della preghiera, sappiamo come pregare, quando e quanto, ma ci manca forse la costanza nella preghiera. Una sorella molto anziana un giorno decise di fare una cosa. Aveva una scuola davanti a sé negli Stati Uniti dove c'erano molti ragazzi adolescenti e giovani, e disse: va bene, voglio distribuire dei Nuovi Testamenti a questi ragazzi e prego in generale così per tutti. Poi cominciò per anni a pregare per quello che era lo scavezzacollo, il capobanda. E questa donna prega e prega con costanza. Un giorno questo capobanda va ad una riunione di Billy Graham e si converte. Questa donna si chiamava Dorothy Clapp. Ed è una donna di cui non abbiamo mai sentito parlare. Però abbiamo sentito parlare di OM, vero? Di Operazione Mobilitazione. Sicuramente c'è qualcuno che ci lavora, che serve il Signore in questo ministero. Abbiamo sentito parlare di migliaia di conversioni nel mondo, è vero? Tutto nasce da questa preghiera costante di questa sorella molto anziana che non ha potuto andare a distribuire degli opuscoli o a predicare o a fare qualche altra cosa, ma ha pregato per George Werver, perché quello era il capobanda. Quando è stata l'ultima volta che non hai mostrato costanza nella preghiera? O mi puoi dire, ma a volte il Signore, momento, la risposta poi dipende da Lui, Può dire sì, può dire no, può dire aspetta, ma siamo costanti nella preghiera? Un incoraggiamento per i genitori, per i nonni. Mio bisnonno ha pregato per tanti anni per la conversione di tutti i suoi figli, poi è andato col Signore. 5 anni dopo, l'ultimo, quello che era il più birbante, Farinel, no? Almeno Piverone, Asti non lo so, ma quello che era più birbante, 5 anni dopo, mentre era in guerra al fronte, si converte e diventa un predicatore del Vangelo, uno dei primi musicisti. Mamme, nonne, pregate per i vostri figli, per i vostri nipoti, siate costanti. A volte preghiamo, ma ci manca questa costanza, che possiamo essere costanti nella preghiera. Un uomo di Dio ha detto: non tralasciare nessun giorno di andare davanti al trono di Dio attraverso la porta spalancata della preghiera. Vai ogni giorno davanti a Lui ed il Signore ti risponderà. Abbiamo sperimentato questo? Qualcuno di voi era all'Agape di Spinetta 4 anni fa, quando c'è stato il ricordo dei 150 anni. Ho citato di passaggio un uomo che si chiamava Camillo Mapei. Questo tale nel 1847, era a Londra, un ex frate, insieme ad un altro, fonda la prima chiesa evangelica di lingua italiana e fonda anche una scuola ed un orfanotrofio insieme a Ferretti. I due lavorano insieme, ma Camillo Mapei, oltre ad essere un insegnante, un evangelista della parola, è anche un compositore ed un poeta. E chissà quanti di noi hanno cantato, non per centinaia, ma per migliaia di volte, le parole che adesso sto per dire. Ma io immagino quella scena a Londra, dove c'erano in quel tempo 5.000 bambini, 5.000 bambini italiani che chiedevano l'elemosina, facevano, e alcuni di questi bambini erano tenuti, non chiedevano l'elemosina, erano tenuti in questo orfanotrofio evangelico. E arrivavano forse alla fine della giornata facendo la riunione e cantavano queste parole che io l'ho cantata da bambino, ho 62 anni, quindi fate il calcolo quante volte. Come è dolce la preghiera fra le angosce della vita, per chi crede, per chi spera, nell'aita, cioè un linguaggio risorgimentale, nell'aiuto del Signore. Certo, noi l'abbiamo cantata tante volte, ma che significato avevano per quei ragazzi, per quei bambini che hanno cantato con costanza, ed il Signore poi ha provveduto a loro un lavoro, ha provveduto una famiglia. Bellissime queste storie. Ma ho ancora 7 minuti e me li prendo tutti. Il valore della preghiera, il contenuto della preghiera, la costanza nella preghiera, i risultati della preghiera. E qui c'è un versetto che a prima vista ci fa un attimino riflettere, ma lo dobbiamo spiegare. Se voi dunque, chiude il discorso il Signore Gesù, se voi dunque che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Dobbiamo chiedere lo Spirito Santo? No. Nel momento in cui ci convertiamo al Signore, confessiamo i nostri peccati al Signore, ci ravvediamo, agiamo sulla base della fede, quindi entrano in gioco diverse componenti, lo Spirito Santo entra in noi e dimora stabilmente, per sempre. Noi possiamo avere l'elettrocardiogramma, i nostri alti e i nostri bassi, però lo Spirito Santo è sempre in noi. Cosa vuol dire questa affermazione? Dobbiamo tener conto di una cosa, velocissima, e cioè che qui siamo ancora in un periodo transitorio, siamo esattamente come ancora nel tempo dell'Antico Testamento, dove non tutti ricevevano lo Spirito Santo, e quando lo ricevevano potevano anche perderlo. Vedi la preghiera del salmista Davide nel Salmo 51. Oggi nessuno dovrebbe fare la preghiera del Salmo 51, non togliermi lo Spirito tuo Santo, perché chiaramente lo Spirito Santo è dentro di noi dal momento. Questa è l'interpretazione, dal momento della nuova nascita. Questa è l'interpretazione del testo. Ma l'applicazione che possiamo fare noi, qual è? O quale potrebbe essere? Il valore della preghiera? Il contenuto della preghiera? La costanza della preghiera? Vogliamo essere degli uomini e delle donne potenti a livello spirituale? Uno dei segreti, non il solo, ma uno dei segreti, è proprio quello di pregare. Quando noi preghiamo, qualcosa accade nella nostra vita. Quando noi preghiamo come chiesa locale, come chiese locali, qualcosa accade nella nostra vita. Ho iniziato parlando di un grande movimento di risveglio alla fine del 1700, grazie all'annuncio fedele della parola, grazie a questi canti straordinari, ma grazie anche ad un impegno costante nella preghiera. Ed il Signore ha risposto. Il Signore vuole che noi siamo uomini e donne ripieni di Spirito Santo, ed uno dei segreti è quello di vivere una vita nella preghiera, e la preghiera donerà potenza spirituale. Volete un esempio biblico di questo? Ce ne sono tanti. Atti 4:31, e non chiediamo questo al Signore, certamente, a livello fisico almeno. Dopo che ebbero pregato, ci dice Luca, lo scrittore di quel brano, lodando e adorando il Signore per la venuta liberazione di Pietro e Giovanni, dopo che ebbero pregato, il luogo dove essi erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunciavano la parola di Dio con franchezza. Vogliamo avere questa franchezza spirituale, non questa titubanza. A volte quando parliamo del Signore sembriamo in difficoltà, ma noi abbiamo il messaggio del Re dei Re da annunciare. Vogliamo mettere sotto sopra le nostre città o no? O ci mettiamo in un cantuccio, o abbiamo tante titubanze inutili. E la nostra vita cristiana dovrebbe essere una vita piena, una vita che vive il frutto dello Spirito Santo, una vita ricolma. E questa parola, siate ricolmi, vuol dire siate sotto il controllo dello Spirito Santo. E uno dei segreti è proprio quello della preghiera. Un uomo di Dio che è vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, ha detto queste parole: l'unica preoccupazione del diavolo è quello di impedire ai figli di Dio di pregare. Egli, il diavolo, non ha nessun timore dello studio e del lavoro senza preghiera, ride della nostra fatica, si burla della nostra saggezza, ma trema quando preghiamo. Come andremo a casa questa mattina? Signore, insegnaci a pregare. Abbiamo bisogno di ricordarci di questo. Ma grazie possiamo dire al Signore che Lui in questo brano non soltanto ha insegnato ai Suoi discepoli e insegna a nuovo noi a pregare, ma anche come pregare, il contenuto, la costanza e tutto porterà grandi benedizioni nella nostra vita, che così possa essere veramente per ognuno di noi. Amen.